Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Parola del Signore. Circa 12-13 mila persone. perché voi mi seguite? Primo modo di mettersi in dialogo con queste folle: perché vi ho sfamato? Perché sono riuscito a darvi del pane? Avete risolto la fame e quindi con lo stomaco pieno potete anche ragionare di fede, si dice oggi. Tenete presente che c'è un altro miracolo, dice Gesù, quello della manna nel deserto, che è un anticipo di quello che arriverà nel mondo del Messia, nell'epoca del Messia. La manna del deserto è manù, che cos'è? Una specie di rugiada dolcissima che sfama la gente giorno per giorno. Se tu la prendi come provvista di 2 giorni, il secondo giorno non è più buono da mangiare. E poi il terzo miracolo, il miracolo dei miracoli, quando Gesù dice di essere il pane vivo disceso dal cielo. I vostri padri hanno mangiato la manna, le quaglie del deserto sono morte, io ho il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di me vivrà per sempre. E allora, Signore, dacci sempre di questo pane. Sentite la mentalità terra-terra umana e la grande approssimazione che il Signore dà nei confronti di questa gente per far fare a loro un salto di qualità. Oggi, qual è la nostra situazione odierna? Più o meno quella della folla che seguiva Gesù perché lo sfamava. Pensate se ci fosse una persona che viene a risolvere tutti i nostri problemi. Noi che diciamo: ma cosa hai mangiato oggi? Hai dormito? Come ti sei vestito? Sei pulito? Dove vai? Cosa fai? Tutti i modi di impostare la nostra esistenza a livello prettamente e prevalentemente umano. E Gesù invece che dice, sai cosa c'è? Che tu ignori la fede. Lo sguardo della fede ti fa avere gli occhi di Dio sulle cose che capitano in te e attorno a te nel mondo. La manna per qualcuno era semplicemente un diritto. Muoio di fame, mi devi dare da mangiare. Quindi se Dio è Dio, mi deve dare da mangiare, mi deve sfamare. Oppure quel Messia Rabbi di Nazareth, se non è capace di sfamare 13.000 persone così, non è il Messia. Di fatto ci ha sfamati e quindi ancora è il re. Lo vogliamo incoronare? No, no. Lo sguardo della fede va più in profondità. Ti fa cogliere che senso ha la tua esistenza. Che cosa vuol dire credere sul serio nel Signore? Anzitutto è una prima cosa, è la certezza che il Signore è sempre con noi. Sia quando le cose dal nostro punto di vista umano, molto miope, va bene, come anche quando le cose, secondo i nostri modi di vedere, va male. Dio è sempre presente, la parola di Dio è sempre efficace, la presenza di Dio nell'Eucaristia è sempre una presenza massima del Signore in mezzo a noi, addirittura nel suo corpo e nel suo sangue. Di che cosa abbiamo paura? Questo è il modo di ragionare da parte del Signore. Se tu vivi la tua esistenza abbandonandoti, fiduciosamente al Signore, la tua esistenza sarà un'esistenza di gioia, di serenità, e saprai anche trasfondere nei fratelli e nelle sorelle questa gioia e questa serenità. Ecco perché allora il significato dei miracoli è apprezzato, è colto in profondità solo da chi crede. Quante volte noi abbiamo persone che partecipano all'Eucaristia della domenica un po' e poi ho altro da fare, devo andare al mare, i conti al piano, devo fare un po' di weekend, devo insomma avere una vita santistica con i miei familiari, con i miei figli, devo andare, devo andare, devo andare. E non capisci che il miracolo dei miracoli è lì la domenica, è lì tutti i giorni, quando quel pane non è più pane, quando quel vino non è più vino, ma sono il corpo e il sangue del Signore. Qual è la tua fede oggi? Oggi anche noi come parrocchie siamo molto malati di incontri, di momenti di aggregazione, di cene, di cose insomma che mettono insieme la gente. È bello questo. Proviamo a immaginare invece un papà e una mamma che portano a messa, fanno partecipare o fanno visitare una chiesa e ti fanno pregare, ti fanno dire guarda che in quella porticina là c'è Gesù. Proviamo a pregarlo insieme. Quando tu fai fare questa esperienza educativa nella fede alle nuove generazioni, presto o tardi queste nuove generazioni riescono ad entrare in un clima nuovo, io dico in un'epoca nuova, in un mondo nuovo, quello di aderire al Signore sempre e comunque, quello di cogliere il Signore come il centro e il protagonista della nostra vita, quello di entrare nella logica dell'Apocalisse, la rivelazione massima, in cui Cristo è Alfa e Omega, principio e fine, come che era, che è e che viene. È su quello che la fede della Chiesa dovrebbe scommettere la propria credibilità. Rivestite la vostra vita dell'uomo nuovo, dice San Paolo agli Efesini, quello che è creato secondo la volontà di Dio. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Sentite questo modo di entrare nella logica della fede cristiana, chiaramente, che è tipica, quella di aderire al Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, la prossima settimana noi avremo un gruppo di santi eccezionali che ci preparano al Ferragosto. Non dove vai a passare il Ferragosto, al mare, in mondo, no, no, no. La Chiesa ti dice, beh, c'è San Domenico di Cuba, che in pratica ha colto la presenza del Signore nella sua vita servendo la parola di Dio. Dominicanis, e ha inventato un gruppo di persone, una congregazione che facciano il servizio di fedeltà alla parola di Dio come i cani sono fedeli al padrone. Poi c'è un'altra santa, Santa Elisabetta Benedetta della Croce, la famosa Einstein, che nasce in fede ebraica, addirittura è una filosofa eccezionale nell'Europa del Nord, si converte nel battesimo alla fede cristiana, viene catturata, uccisa nelle camere a gas. Giovanni Paolo II, senza tanto ferire o senza tanto dire chissà che cosa, la coglie come patrona d'Europa, perché anche lei è vergine e martire della fede cristiana, si è lasciata coinvolgere in questo senso. Poi ci sarà San Lorenzo, questo giovane diacono che serve la comunità di Roma e si lascia martirizzare sulla graticola e scherza con i suoi carpentici dicendo: ehi, lo avete arrostito da una parte, provate un po' a voltarvi dall'altra. Questa testimonianza che noi oggi ignoriamo, perché basta che uno in qualche modo, voi che siete sempre in piedi, voi che andate sempre nei preti, voi, povera me, mi metto da una parte dell'angolino, no. Questa testimonianza invece che allora era in questo modo, per Santa Chiara, sabato prossimo, bellissimo. Questa ragazza che si lascia conquistare dall'amore del Signore, testimoniato da Francesco. Cura i lebrosi, non si sa quanto della sua fede abbia contribuito a convertire Francesco e viceversa. E della sua esistenza le clarisse che cosa le fanno? Un'adorazione al Santissimo Sacramento, al punto che quando c'è la processione per le strade di Assisi, lei ormai morente si fa trasportare davanti al suo monastero, rompe la clausura, diremmo noi oggi, e adora Gesù Eucaristia che passa. Oggi siamo un po' della gente che ha una fede così, un po' superficialotta, un po' della corteccia, non siamo veramente convinti. Perché? Ma perché ci manca il contatto mistico, contemplativo col Signore davanti all'Eucaristia di questo Gesù educatore della nostra vita. Adoriamo poco il Signore. Adoriamo forse tanti idoli o idoletti che sono nel mondo, ma il Signore diventa un pochettino l'ultimo dei tanti protagonisti della nostra vita. E il Signore invece continua a dirti: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vuoi venire a me sul serio? Attraverso lo sguardo di fede della tua esistenza, e non avrai più famiglia eterno, cibati dell'Eucaristia. Vuoi vivere alla luce della mia volontà santa, non avrai più sede in eterno se tu credi, ti affidi completamente, totalmente a me, come i bambini di pochi mesi di vita si fidano completamente, totalmente dei propri genitori. Che il Signore ci dia questa grazia di vivere la nostra esistenza scommettendo la gioia della nostra vita, la felicità e la beatitudine nell'entrare in totale e piena comunione con il Signore. Lui è la nostra speranza, Lui è la nostra carità, Lui è tutto.